Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, eccoci insieme oggi con una nuova testimonianza con un giovane 31enne. Posso dire che sei giovane? Beh,
certo.
Va bene, partirei con i numeri telefonici. Dunque, se volete seguire i nostri programmi, abbiamo dei recapiti, per cui se volete mandare un WhatsApp, un SMS o anche chiamare, potete farlo al 338 522 3006, 338 522 3006, oppure abbiamo un telefono fisso che è lo 0362 245400. Vi ripeto, 0362 245400, e se volete scriverci un'email, info@crcmedia.it. Lo ripeterò nel seguito del programma, però se volete veramente e avete qualcosa da dirci, potete farlo liberamente. Ti ho chiesto, David, se vogliamo essere precise, se ti ritieni giovane. Perché molto spesso uno si ritiene giovane anche a 40 anni e altri magari anche a 30 si sentono vecchi. Ma perché l'età anagrafica, sai, è proprio un'opzione.
Guardi, come ti dicevo prima, questo è stato un periodo molto intenso per me, quindi molte delle mie concezioni che avevo cambiano un pochettino, e molte anche delle opinioni degli altri verso di me o di me stesso verso di me possono anche essere cambiate, quindi... Per alcune persone sono vecchio per la mia età, io mi ritengo normale e mi va bene così, quindi so che ci sono cose che adesso non posso fare come le facevo qualche anno fa, perché non ci stanno, perché io stesso le criticavo di gente che adesso alla mia età dico, ma guarda Ciccio, non ci sta più, e però allo stesso tempo so che c'ho anche tanto da imparare, da crescere, da capire, e quindi...
Questo anche a 60 anni.
Ho la mia
anni.
Età e basta.
Questo
e
anche
la
a 60
lì.
Anni abbiamo da imparare. Tante volte c'è la presunzione che le persone siano arrivate. Non è che si arrivi da nessuna parte. Partiamo dalla tua infanzia. Quindi adesso racconterai un po' per identificarti. Perché hai un viso che non saprei identificare come, diciamo così, come linea, tratti somatici.
Sì.
Sei un bel ragazzo, questo è indubbio, okay. Però non capirei bene da dove sei, perché secondo me c'è un bel miscuglio qua.
Sì, sì, c'è un bel miscuglio. Allora, io sono nato in Venezuela, ma per caso, perché vabbè, mia madre anche lei è nata in Venezuela, ma di genitori italiani, tra l'altro uno friulano, l'altra di Maratea, in Basilicata. Mio padre invece è cileno, di origine cilena, per quanto ci riguarda, da sempre, e quindi sono andato in Venezuela proprio perché si sono incontrati là, e mio padre era lì. Dopo i 4 anni sono andato via, mi hanno portato via, perché
beh, certo, 4 anni.
Sono andato in Messico, e siamo cresciuti in Messico, io, una delle mie sorelle, perché io, allora, non te l'ho detto però, cioè sì, te l'ho detto, ma non te l'ho detto adesso, ho 2 sorelle da parte di mio padre, che sono più grandi di me, quindi 5 anni più grandi di me e 10 anni più grandi di me. Una è nata in Cile e l'altra è nata in Venezuela. Con una delle mie sorelle siamo andati io, mio padre, mia madre e la mia sorella subito dopo di me in Messico. E siamo stati in Città del Messico fino a che avevo 12 anni. Da lì siamo andati a Cancun. L'altra mia sorella non è venuta con noi, siamo andata in Cile con l'altra sua sorella, perché queste sono sorelle da parte di... mio padre, non da mia madre sono figlio unico, e poi da Cancun fino ai 17 sono venuto qua in Italia, 17-18 anni, nel 2005. Tu mi hai chiesto dell'infanzia, mi hai fatto i tratti
Italia
grossi.
Sei venuto in Italia nel 2005? Da solo?
Da solo, sì.
Quindi eri giovanissimo.
Sì, avevo 18 anni. Io volevo andare via, volevo andare a studiare il più lontano possibile.
Quindi questo non l'avevi detto neanche
no,
a me?
No.
Sei in Italia da quando avevi 18 anni?
Sì, sono andato via poi nel 2010 però. Ho fatto 2005 e 2010. Sono andato via nel 2010, sono tornato nel 2016.
Non credo che potrò ripeterlo, più questo riassunto ve lo tenete già da adesso, perché tutti sti giri e sti voli, che cosa ti rappresenta di più come popolo? Cioè, dove tu ti senti più identificato?
Guarda, ci sono pezzi che mi piacciono di ogni popolo, forse, non direi purtroppo, ma forse quello che mi rappresenta di meno è quello venezuelano, e lo dico per uno stesso... per esempio io sento mia madre o comunque altri venezuelani che la soffrono quando parlano del Venezuela. Io per esempio la soffro molto di più quando si parla del Messico, quando si parla dell'Italia. Però in realtà, diciamo, queste sono, diciamo, le sofferenze a livello politico che in questo momento a me, per le mie circostanze di vita, non le sto seguendo molto, nel senso che ho capito più o meno che ci sono degli alti e dei, certo, dei bassi, e quindi no.
Hai detto una cosa interessante tu, sono cerchi che quasi mai si chiudono nella vita.
Esatto.
E così anche la storia, cioè la Bibbia, così le storie, le ere, non sono...
Pensavo alla deportazione di Babilonia, non so perché lo collego molto con quello che sta succedendo in Venezuela in questo momento. E quindi, vabbè, se, cioè, per quello ti dico, non ho un collegamento molto specifico con una nazione, forse anche sarà un meccanismo di difesa mio, visto che mi sposto così tanto spesso.
Di non identificarti troppo e di non lasciarci, esatto, troppo cuore,
esatto,
sì, un punto di difesa.
Perché so che prima o poi uno si sposta.
E anche il fatto di aver avuto una famiglia così allargata, diciamo,
sì,
tra virgolette.
I tuoi
e quelli dell'altro. Perché in fondo poi le persone che vivono queste storie allargate, c'è grande sofferenza all'interno della famiglia. Invece tu non ne hai,
no,
a quanto pare.
No, i miei sono stati molto bravi a gestire questa... a gestire questi rapporti. Poi ovviamente sicuramente il dolore l'avranno vissuto loro, però sono stati bravi a non ritrasmetterlo verso di noi, o perlomeno non verso di me. Bisognerebbe chiedere a mia sorella cosa ne pensa, anche se parlo molto spesso con loro, ognuno sicuramente l'ha vissuta in modo diverso. Io ero troppo piccolo con tutti questi vai e ven.
Poi diciamocela tutto, tu sei l'unico che ha ancora il papà e la mamma insieme.
Esatto.
Quindi
esatto,
è una storia
è diversa la mia,
diversa
da quella,
certo,
quella di loro.
Certo.
Esatto. Questo. Poi tu mi avevi chiesto dell'infanzia. Nell'infanzia l'ho fatta in Messico. E ero...
Dai 6 ai 12, guarda che, o dai 4 ai 12,
sì,
è l'età quasi determinante per la formazione di un carattere.
Sì, se ti posso dire molto di quel periodo lì, ero molto preso in giro, sia perché ero straniero, ma poi io non sapevo gestire bene il mio carattere, quindi mi arrabbiavo, e questa cosa qua è come si dice, pane per i bulli, cioè,
certo,
no? E quindi è stato molto scomodo per me crescere in questo periodo in Città del Messico. Poi ci hanno spostati a Cancun, le cose sono un pochettino cambiate, ma poi è subentrata la pubertà e quindi altri casini, cioè nel senso, per casini intendo, non mi ritrovavo nel gruppo di ragazzi, anche se era una scuola molto più piccola, perché Cancun era un paesino in quel periodo là, non riuscivo a conguagliare me,
sì,
con,
sì,
il gruppo, non mi sentivo comodo, continuavo a essere sempre straniero. Poi in quel periodo mi ricordo che avevo perso la voce per delle allergie e quindi mi prendevano in giro anche per quello, quindi diciamo che è stato un po' turbio quel periodo là.
Che cosa ti rendeva così una preda per il bullismo?
L'insicurezza, probabilmente. L'insicurezza.
Perché non, fisicamente non ti manca niente, come testa non ti manca niente, quindi non è che tu abbia difetti evidenti da poter...
Ma uno deve essere convinto di queste cose qua.
E questo è il problema, no? Siccome non hai parlato del bullismo prima,
no,
perché tu sembra che tutte le cose ti siano capitate e poi tu le abbia superate. Ti avevo fatto una domanda mentre,
sì,
così ti interrogavo, tra virgolette.
No, scusa, ti interrompo, sì, perché, sì, ho detto mi siano capitate e poi le ho superate. No, alcune me le sono da cercare anch'io. Non...
Sì, sì.
Questo deve essere molto chiaro.
È un mix così.
Sì, sì, sì.
Perché
se
poi
le
la conseguenza pure di tante cose ne porta ad altre. Però comunque che cerchiamo noi o che ci capitano, in genere non lasciano dei segni, ovviamente.
Sì, sì.
E poi anche delle cose che ci portiamo avanti, che non ho identificato con te, perché come se tu fossi senza radici. In realtà hai delle radici sicure, tipo il papà, la mamma,
sì,
e certe cose che ho visto che sono radicate, che ti portano in tutto il tuo viaggio,
sì, sì,
sia mentale che fisico, però non vedo delle radici tue ancora poste in nessun luogo, per cui possiamo dire
che
non ho avuto... Non
che è un
avuto
discorso
questi...
che è uscito molto, molto spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, in vista che dovevo iniziare a spostarmi, cioè che sapevo che il mio percorso in Italia stava per finire, ma ti sto parlando di roba di settimane, che sapevo che il mio percorso in Italia stava per finire, e quindi parlando con amici, persone che ho conosciuto anche in questo periodo, e mi dicevano, ma le radici dov'è che le vuoi fare? E questo mi metteva un po' in conflitto, ma poi
ne parliamo magari dopo, sì, il brano, sì, musicale. Mandiamo un brano, così abbiamo il tempo di poi di riprendere il discorso un po' più approfonditamente, perché sei un caso particolare, strano e interessante.
Vabbè.
Quindi mandiamo il brano, a tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci ritrovati, David, devo anch'io mettere insieme i tuoi pezzi di vita, quindi spero di fare una cosa intelligente, però se posso azzardare a dire così, mi ha colpito molto una frase che mi ha detto mentre cercavo di prendere la tua vita, di prendere un po' possesso mentalmente, e che tu non hai fatto molte introspezioni per il momento, non hai ancora inserito certe esperienze nella tua vita e non le hai interiorizzate molto, no?
Forse quelle lontane no, quelle più recenti sì, di questo sono sicuro. Cioè, adesso che me lo stai dicendo così come lo stai dicendo, quelle più degli ultimi 5 anni, forse anche 8, diciamo, della mia vita più cosciente, sì. Quelle di prima, tipo quelle della mia adolescenza, della mia infanzia, non le ho processate molto, anche perché poi, perlomeno per quanto mi riguarda, in questo periodo della mia vita, io per me le ho superate, o perlomeno non ci penso più, non mi... credo che non subentrano nelle mie decisioni giornaliere.
Quindi il bullismo non ha lasciato nessuna negatività?
Sì, che poi ho processato qualche anno fa, nel bene o nel male l'ho superato, e facendo delle mie scelte e chiudendo quel capitolo, per me quel capitolo è stato chiuso.
Mi spieghi perché...
Perché ci sto pensando di...
Chiudere un capitolo.
È che l'ho fatto nel modo sbagliato, forse.
Cioè tu prendi una pagina, prendi, sì, un libro, sì, e poi a un certo punto per processare chiudi quella porta e la lasci alle spalle.
Ma sì.
Sì. Ma non è così, però.
Non lo so, nessuno mi ha insegnato in un modo diverso, quindi...
Ma riesci a farlo? Perché chiudere delle porte dietro le quali c'è qualcosa di... Perché tu ti sei descritto, ti ho fatto una domanda, descriviti con una parola che cosa ti rappresenta di più. E tu mi hai detto, non in senso carnale, però passione. Mi hai detto che sei una persona passionale,
sì,
che intensamente vive, e poi mi hai detto passione inteso come amore, innamorato dell'amore.
Sì, sì, sì.
Però la parola passione racchiude
intensità. Sì,
e una persona intensa, chiudere un capitolo della vita senza averlo metabolizzato, veramente processato, vuol dire dietro la porta lasciarci il fuoco.
Guarda, nel caso specifico di questi casi di bullismo, che adesso... Lo vedo davvero come una cosa, vabbè, io non sapevo come gestirla, e sicuramente i ragazzi non sapevano come gestirla nemmeno. Che sto pensando? Sto pensando come fare una cosa concreta, un'astratta, una concreta, ma io poi ho visto molti di questi ragazzi che mi prendevano in giro, che erano più grandi di me, e li ho visti, non so, 10 anni dopo che mi prendevano in giro, piuttosto che, vabbè, cioè, quello che mi è rimasto impresso è il calzoncino, non so come si dice in italiano, ma quando ti alzano le mutande te le spaccano davanti a tutti, vabbè. Io ho visto molti di questi ragazzi, e quando io avevo 18, 19, 20, che avevo già avviato il mio percorso di studiare in Italia, che già stavo diventando un pochettino più maturo, e li vedevo loro, che avevano, non so, 5, 6 anni più di me, e vedevano loro che scelte avevano fatto, avevano più o meno continuato quel percorso di scelte loro, e dicevo, va bene, ok, loro hanno continuato questo percorso, vedo che dove vanno loro non è dove voglio andare io, quindi il bullismo che mi hanno fatto non genera né rancore né invidia, perché a volte uno vuole essere il bullo per non essere quello bullato, e quindi ho detto, va bene, ok, basta, è successo, davvero capitolo chiuso, nel senso...
Non è quello che voglio essere, non è quello che voglio diventare. Okay.
E poi, se davvero non ci penso più, perché te l'ho accennato adesso, anche perché se ne parla molto del bullismo così, è vero, non conosco bullismi molto aggressivi, il mio era, penso, quello che anche si vede nei film negli anni 20, 30, 40, quindi il bullismo penso che c'è sempre stato e credo ci sarà sempre. Non mi permetto di dire, altri tipi di bullismi non li conosco, quello che ho sofferto io era sofferto, era, c'è sempre,
il bullato, ero quello, superato il problema. Vedo i ragazzi che scelte hanno fatto, e con alcuni di loro non c'è stato poi un...
continuità?
No, e poi...
Allora mi sorge adesso una domanda spontanea. Cos'è la sofferenza? Tu come la vivi? Che cos'è per te la sofferenza?
Ah, le scelte sbagliate che fa uno.
Sì, ma come la vivi? Tu passionale, tu esplosivo in questo...
Sì, tendenzialmente sbatto la porta e poi ci ripensa. E questa
quindi,
cosa...
Quindi è ripetitivo chiudere delle porte? Magari sì, sbatterle quando soffri troppo, chiuderle quando decidi di cambiare... Sì. Come cambiare il paese, come cambiare...
Sì.
Quindi direi che ho trovato il filo su di te.
Proviamo questo filo. Proviamo questo filo.
Perché è difficile trovare un filo su una persona che non sente di avere delle radici, no? Mm-hmm. Però si ripete in continuazione qualcosa, una porta che si chiude.
Sì.
Bisogna poi capire cosa rimane dietro quella porta. Mm. E quando poi tutte le porte vengono aperte...
Cosa viene fuori?
Sì, quindi credo che in qualche modo stia iniziando il tuo periodo di aprire le porte adesso, so perché.
Sì, in realtà hai beccato qualcosa di giusto, perché a differenza di altri viaggi che facevo prima, dove andavo sempre in un posto nuovo, adesso sto tornando a quello che dovrebbe essere il mio percorso, che magari sarebbe dovuto essere il mio percorso qualche anno fa, ma non ero pronto. E le circostanze non erano giuste, mettiamole come la vogliamo mettere. Adesso invece è il periodo di si mi è ripresentata l'opportunità di riprendere alcune porte, diciamo, che avevo chiuso, e adesso lo faccio volentieri, nel senso, e vedo che c'è una differenza con rispetto a prima, che erano adesso qualcosa di nuovo e qualcosa di nuovo,
certo,
e qualcosa di nuovo. Adesso
perché guarda, stiamo toccando un tema veramente importante. Nessuno può procedere nella vita oppure essere veramente una persona che sappia dare intensamente se non riapre quelle porte, le affronta, le rivede di nuovo, vede cosa hanno lasciato e risolve il problema e poi le chiude perché il problema è risolto e si lascia alle spalle. Perché tante volte certe porte che si chiudono è come dire mettere la spazzatura sotto il tappeto. Ma e dare l'apparenza esterna che tutto sia pulito.
Esatto.
E invece quello che io scopro giorno dopo giorno, nella mia esperienza di vita, che sono un bel po' più vecchia di te, che chiunque non abbia affrontato dei problemi, il Signore gliele riporta davanti sotto forme diverse.
Sì, o a volte anche quasi uguale.
Quasi uguale.
E
ti dice in continuazione, bene, tu non lo vuoi affrontare adesso? Ti lascio perdere per un istante, però te lo ripresenterò di nuovo, perché altrimenti non si può dare con consapevolezza. E dare senza consapevolezza non porta lo stesso frutto, secondo me. Il dare senza consapevolezza può fare del bene all'altro, ma non ti lascia niente dentro come insegnamento. Quindi credo che Dio voglia che noi viviamo una scuola di vita e che ogni cosa che abbiamo vissuto venga ricollocato o collocata nella maniera giusta.
Adesso che mettendola così, vedi che prima stavamo parlando di là e tu mi hai detto no, perché ci sono alcune persone che fanno la strada dello stolto, no? E a me è una cosa che mi colpisce personalmente, perché dico, io non vorrei.
Ripetiamo questa citazione, perché sennò non la capiscono quelle che citano. Well. Avevo citato questa citazione o aforisma, che la strada principale la imboccano i saggi e tutte le vie secondarie, magari anche più brevi e più veloci, gli stolti. E davanti a questo abbiamo ragionato prima della trasmissione.
E quindi vabbè, il discorso è che tu me l'hai detto, io dico, io nella mia vita non voglio prendere la strada dello stolto, solo che non è sempre né banale identificarla, né sempre facile contro uno stesso prendere la strada principale e dire vabbè, io ignoro e vado avanti, no? Senza sbattere le porte, non so se mi spiego, è molto sottile il discorso, che per me, adesso che me ne sto accorgendo, un po' sono contento che ho l'opportunità di rendermene conto. A volte penso, vabbè, se l'avessi saputo qualche anno fa, forse sì, forse no, avrei fatto delle scelte diverse, ma non importa. Il fatto che da ora in poi non vorrei evitare di prendere la strada dello stolto il più possibile che posso. E capisco che questo non necessariamente porta alla gioia immediata, anzi, il contrario.
Certo, no? Credo che arrivi in un momento di sofferenza.
Adesso, lo sto capendo adesso che è così.
Perché tu o tante persone evitano la sofferenza in questo modo,
non
piantando radici, non affrontando certe situazioni, come dire quello che trova anche l'amore, però fugge dall'amore perché sa che deve affrontare l'amore. Quindi la strada più veloce è di dire no, no, mi sta incastrando e vado, oppure non porsi delle domande e cercare le risposte e procedere, andare avanti.
Sì.
Questo non vuol dire che uno abbia processato. Non si processa niente.
Sì.
Processare una situazione oppure metabolizzarla. E quando tu l'hai masticata, l'hai ragionata, ti ha lasciato un'esperienza, hai capito l'errore da quello che hai fatto bene e incomincia a formare un'identità. Perché l'integrità nasce dalla formazione dell'identità. E una persona che è tutta scombinata, che ha dei pezzi che vanno di qua e di là e quindi non sono messi insieme, come un puzzle che ha tutti i pezzi giusti, però è scomposto. Quando Dio ci forma, cosa fa? Cerca di mettere ogni parte di questo puzzle, che è la nostra vita, nel posto giusto in modo che il disegno completo venga definito. E quindi questa è un'opera di identità che Dio forma in Cristo, che deve riprendere necessariamente tutte le parti lasciate andare dalla nostra vita. E così diventiamo un intero. Un intero interiormente, intendo. Cose che la maggioranza delle persone non vuole affrontare, però. Quindi vanno avanti inconsapevolmente, reagiscono alle cose della vita senza capirne il senso. Dio parla e non metabolizzano niente di quello che dice. Perché? Perché non lo includono nella vita, non riescono a capire dove sbagliano e dove fanno giusto, e tutto quello che sbagliano non diventa esperienza di vita, diventa un procedere, e non si sa quello che si lascia intorno a noi. Però non so se mi spiego.
Chiarissimo.
Non sai quello che lascia intorno. Gli altri possono dire di te quello che vogliono, ma tu sei come un qualcosa esploso come una bomba, con tutti i pezzi che vanno da tutte le parti. E l'opera di Dio profonda è dire: quando arriva la maturità, arriva con la falce e ti porta via. E perché hai raggiunto la tua interezza, il tuo compito quasi è finito. Perché mentre tu dai agli altri, il senso di Dio è di mettere insieme quello che tu sei, la tua essenza, la tua vera natura, quello che tu sei, il bello di quello che ha creato.
Ma la scelta di fare quello è di uno?
La scelta di fare questo è individuale.
È individuale?
Sì, sì. È individuale.
È assolutamente individuale.
Assolutamente individuale. E quindi coltivando la bellezza, e la bellezza non si coltiva senza sofferenza. Mai. Il fatto di tirar fuori di sé la bellezza, quando tu vedi una persona che è bella, no? Mi viene sempre in mente, ti ricordi, tu sei andato a scuola, no? Tutti banalizzano le cose semplici. Devo interrompere per un brano, ci troviamo subito dopo.
Va bene.
Vi mando un brano, ci troviamo dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme. Dicevo, si banalizza sulla semplicità, ma guarda che quando uno scienziato lavora su certi argomenti, no? Complessi, eccetera, quando tu fai un'espressione da lunga, un foglio intero la riduci a un risultato unico, fai l'espressione, la sviluppi, apri quadra, apri tonda, e poi alla fine ti viene un numero solo, tu fai un'esemplificazione di questo e vai ad arrivare al risultato finale, è un'operazione molto difficile. Acquisire la semplicità è l'operazione più difficile, perché la semplicità è avere chiarezza dentro. Quindi le persone più semplici, più umili, sono quelle che hanno capito più di tutto nella vita. Noi siamo affascinati sempre dalla complessità, siamo affascinati perché ci rende quasi vivi dentro, ma se dovessimo identificare una persona completa, che sa, che ha chiarezza, luce dentro, e che ha raggiunto la semplicità delle azioni e la chiarezza dei sentimenti, è perché dietro ha una vita che non si sa che vita, però ha messo insieme quel pezzo di vita per arrivare a un unico risultato, no? Ecco. Allora, tornando indietro, lo so.
Arrivarci però.
Arrivarci. Arrivarci è l'operazione di una vita. Dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, cioè raggiungere la sobrietà, raggiungere questa unità di se stessi, che Dio chiama sobrietà, che chiama umiltà, dovrebbe essere la ricerca di tutti. Tu hai avuto un percorso, diciamo così, dove ti sei spezzettato e credo che tu debba riprendere insieme i pezzi di vita.
Sì, adesso prendo solamente una cosa che hai detto prima. Ultimamente parlando con anche amici miei, più o meno della mia età, qualche uno più grande, qualche uno più piccoli, me ne rendo conto che adesso il sentimento di questo momento, perché io lo esprimo e trovo anche un riscontro in loro, è: nessuno ci ha detto che questa roba è così. Cioè, nessuno mi ha spiegato che è così che funziona la vita, no? E me ne rendo conto, uno, che non so se è una cosa generazionale o una questione di età, non lo so, non l'ho ancora capito, ma me ne rendo conto che il mio sentimento è quello, come per dire, ah, ma nessuno mi ha detto che questa roba era così.
Ma sai perché penso che tu lo stia capendo adesso? Mm-hmm. Perché da un anno che tu dici di essere cristiano, da quando avevi 13 anni, mm-hmm, però di aver accettato veramente Gesù nella tua vita, di essere nato di nuovo, è un anno solamente.
Sì, un annetto e mezzo.
Quindi tu adesso sei nato di nuovo?
Sì, sì.
E tutti i pezzi della tua vita adesso devono essere rivalutati.
Rincastrati.
E con Cristo questo avviene. Sì. Nessuno te l'ha insegnato. Te lo insegna il Signore, però.
Ok.
E questo è bellissimo.
Sì, certo.
Perché parla di una nuova nascita. Tu sei un bambino adesso, come tutti noi. Chi nasce anche a 50 anni è un bambino in quel momento. Le esperienze passate sono tutte da riadattare alla Bibbia, alla parola di Dio, a quello che Dio vuole fare di noi. E quindi grazie al Signore che tu a 31 anni hai un anno di vita adesso, perché hai tanto davanti. Chi nasce a 60 non lo so come può collocare i pezzi sbrindellati.
Mi mette l'ansia solo pensarci, onestamente.
A una cosa del genere. Stai tranquillo, perché hai l'aiuto del Signore. Dice che ci guida in ogni cosa, e questo è meraviglioso. Non sei più solo. Questo è lo splendore della nuova nascita. Questa è la nuova possibilità che Dio ci dà, di ricostruire una vita dove poi riadattiamo tutto agli insegnamenti che lui ci dà. È fantastico, un'opportunità a cui la gente rinuncia, ma per me i folli sono chi rinuncia a tale bellezza. E quindi dicevi, torniamo alla tua vita normale, abbiamo divagato su discorsi filosofici profondi, però
sono quelli però che in questo momento penso che ci stanno di più, perlomeno per le cose che sto vivendo io.
E certo, magari sai, le risposte le troviamo mentre camminiamo. Mentre incontriamo le persone, mentre parliamo, mentre ci diamo. Tu mi avevi fatto mi avevi detto una parola prima, mi sono chiesto per 2 giorni perché avevo deciso di venire a raccontare la mia storia.
Sì.
E mi hai detto, e ho capito che in fondo potrebbe essere utile a qualcuno. E lo faccio non con lo scopo di raccontare la mia banale storia, detto tu in poche parole, ma di essere uno strumento attraverso il quale gli altri possano trarre qualche cosa.
Sì,
e quindi voglio offrirmi così come sono, senza sapere neanche quello che ne verrà fuori, ma sperando che Dio ne faccia qualcosa di buono. E quando si incomincia qualcosa con il Signore, la bellezza di quello che Lui fa è che delle nostre banali storie tira fuori quello che Lui vuole e allo stesso tempo ci dà delle cose. Non diamo mai senza ricevere niente in cambio. Questo è stupendo, perché mentre io svolgo questa attività allo stesso tempo ricevo. Ricevo, perché da una storia ricevo io stessa, ed è meraviglioso, perché parlano di religione come oppio dei popoli, parlano di religione come gente inutile, poco intelligente, che trova poi in Dio la manifestazione ultima della propria vita fallita, e invece non si riesce a capire che è l'inizio di una vita fantastica, piena di intelligenza.
Se lo fai in modo farisaico, era venuto anche Cristo a dire la stessa cosa, cioè era lui stesso a dire, ragazzi, non è questo, non è la religione, non è il fariseismo quello dovete seguire. Quindi,
però seguendo Cristo è una vita la via per assoluto, la verità per assoluto, e la vita per assoluto. Quindi
ti dico una cosa che davvero penso, non ho vissuto abbastanza come per dirti sì o no, però non penso fare altro, perché per quello che ho vissuto non trovo un senso di fare altrimenti, quindi a quello che hai appena detto tu,
certo.
Perché mi sarebbe inutile dire ah sì, perché così, no, non ho vissuto abbastanza.
Tu hai detto, mi sta trasportando di qua e di là, però sento che devo farlo, ma è come in qualche modo che devo incominciare a prendere delle radici e avere una continuità. È bellissimo, magari quello che di cui abbiamo parlato adesso può essere in qualche modo, tra virgolette, una risposta. Allora, siccome non c'è molto da dire sulla sofferenza in te, Hai detto poco fa che tu hai preso e hai dechiuso delle porte e alcune le hai sbattute.
Sì.
E alcune le hai sbattute. Sì. Quando hai sbattuto una porta, perché evidentemente se non l'avessi sbattuta ti avrebbe fatto troppo male, quindi l'hai chiusa e hai detto basta, lascio dietro questa ipotetica sofferenza e vado avanti. Che cosa ti ha lasciato dentro però?
Più sofferenza.
Più sofferenza sì. Ancora.
Sì. E te lo dico, cioè, te lo dico subito, più sofferenza. Ti dico due casi, quelli che visto che stiamo parlando, abbiamo preso la strada del bullismo come una strada che poi ho visto i ragazzi e ho detto vabbè, ma lì penso che c'è stato un periodo di vedere, capire, ok, no? Lo parlo, ogni volta che parlo del bullismo parlo, ragazzi, esiste, cioè, insisto, di nuovo, non so chi sta soffrendo un altro tipo di bullismo, non voglio entrare nel merito, perché non lo conosco, conosco solo il mio, che lo chiamerei leggero dal mio punto di vista, come un ragazzo della mia età, che è quell'età, ok. E quello dice, credo che l'ho affrontato, no, sono convinto che l'ho affrontato, in modo, ho visto, basta. Altre porte che ho sbattuto, e me ne sono accorto che l'ho sbattuta in modo, appunto, sbatto la porta, non mi interessa niente, e fatto sta che però dall'altro lato della porta c'è sempre una persona, no? E tu non sai quanto male puoi creare sbattendo la porta, non solo gli altri, ma alla fine ti rendi conto che il male te lo stai facendo te stesso, non affrontando queste cose in modo poco egoistico. Ed è davvero difficile, è davvero difficile, ed è delle poche cose che mi rimangono molto chiare in questo periodo in Cristo, è che è davvero, ma davvero difficile essere poco egoistici. Infatti Paolo lo ripete, no? E ricollegandomi con il fatto che mi diceva, vabbè, tu con che parole ti riconosci? Con la passione, diciamo la passione, è difficile mantenere questa passione
accesa.
No, in modo poco egoistico, no.
Però me la devi dire bene questa, quindi sì. Mando un brano musicale e me lo dici sì. Dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme, volevo ricordarvi i nostri recapiti, per mandare un WhatsApp, un SMS o per chiamare potete farlo al 338-522-3006. Ripeto, 338-522-3006. Abbiamo un telefono fisso, 0362-245400. Lo ripeto così potete scriverlo, 0362-245400. E potete scriverci un'email a info@crcmedia.it. Stavi dicendo?
Che conguagliare la passione con diciamo la continuità o comunque l'anti-egoismo è davvero difficile, o perlomeno per come io ho imparato, sono cresciuto.
Cioè, secondo te i passionali sono egoisti in qualche modo?
Per come l'ho imparato io sì, perlomeno, no? Negli ultimi anni o comunque periodo, diciamo, non potrei darti uno span molto specifico, ma sì, saranno 2 annetti più o meno, capisco che sia nell'ambito familiare, nell'ambito delle amicizie, cioè nell'ambito delle relazioni interpersonali, amare è una decisione, cioè non è solo voler bene, non riesco forse a trovare le parole giuste, però
non è un innamoramento continuo, stai dicendo, cioè non è una questione solo di sentimenti, ma di scelta.
Esatto, è di scelta, perché va e viene, capito? Va e viene, perché dipende dalla giornata, dalle tue circostanze, dalle circostanze dell'altra persona, da tante cose, per il mio carattere, che sono tendenzialmente molto focalizzato su una cosa, quindi se inizio ad avere degli input esterni mi disturba, quindi inizio a cambiare certi atteggiamenti senza perdere la passionalità, nel mio caso è una cosa che sto imparando. E se non avessi passato per, cioè non avessi, se Dio non mi avesse ripresentato le porte che ho sbattuto in faccia e Dio non mi avesse dato la stessa facoltà di capirlo, non saremmo, cioè, non so cosa sarebbe di me, del me tra un anno, tra domani, non so se mi spiego.
Benissimo, allora posso tradurlo in questo modo.
Vai, Dio, per favore, perché...
Allora, Dio dice che chi non muore a se stesso e non porta la sua croce non può essere degno di lui. Quando noi siamo molto passionali e quindi c'è lo stimolo delle nostre emozioni carnali, le cerchiamo intensamente, siamo come adrenalinici, abbiamo questa passione che diventa la motivazione del vivere e quindi la cerchiamo in tutto quello che può capitare. E diventa egoistico perché? Perché se qualcosa non ci dovesse soddisfare, andiamo via da quella certa situazione.
Cambiamo, cerchiamo altro.
Certo, e questo è l'innamoramento in qualche modo. L'innamoramento, in fondo tu in quella persona, non è che ami quella persona, ami quello che l'altra persona sta rispecchiando di te, o quello che tu trai da quella persona, quello che rappresenta di te. Quando impari a conoscere quella persona e incominciano a venire fuori difetti, l'innamoramento, dicono gli studiosi, che dura massimo 2 anni, almeno Alberoni diceva così, poi subentra l'amore, che è una cosa più profonda e intensa, però nell'amore c'è incluso il fatto che certe cose non ti danno gioia, ma devi dar gioia all'altro, quindi non esiste in funzione di te stesso, ma dell'altro. Quando il Signore dice che dobbiamo morire a noi stessi, sta dicendo questo, che se noi dovessimo fare tutte le cose, perché traiamo da quelle cose soddisfazione personale, quella passione che teniamo viva dentro di noi non è altro che una passione egoistica, certamente, non è una passione voluta, dove Dio dice amami con tutta la mente tua, con tutto il cuore tuo, con tutte le forze tue, con tutta l'anima tua. C'è solo un sentimento dentro.
Adesso ti dico una cosa che poi non so se andrà bene a dirla, ma è onesta, quindi la penso. A volte, per questo periodo della mia vita, per quello che tu hai appena detto, dico, ma il disegno è stato un po' sbagliato, no? Perché alcuni di noi che siamo molto passionali, e ci è difficile cambiare questo, quindi a volte dico, ma mi avete disegnato un pochino male, no? Cioè, nel senso... Ovviamente capisco immediatamente, lo chiarisco subito, capisco che ho ancora da imparare questa seconda parte, perché la mia prima reazione è dire, ma il disegno è stato un po' sbagliato, nel senso che questo carattere, sai, però...
Questo carattere passionale racchiude dei lati che sono straordinari, perché abbiamo avuto gente passionale così nella Bibbia, vogliamo dire un Paolo, vogliamo dire un Pietro, che non è un Giovanni, Giovanni figlio del tuono, però poi è diventato quello che stava sulle gambe di Gesù e ascoltava. Io sono una passionale per eccellenza, perché le cose le vivo intensamente, tutto. Pietro lo era, Paolo lo era, ed è un lato del carattere che, aggiungendoci l'altro lato che Dio formerà, è una bomba esplosiva. E quando una persona non è passionale, Dio aggiungerà la passione per farlo diventare quello intero. Per cui sei partito da un punto per arrivare a un altro. Okay. Gli altri partiranno da un punto per arrivare all'altro. Quindi la parte mancante verrà integrata per completare l'essere umano. Tu sei partito così e Dio vedrai che integrerà tutta l'altra parte. Un'altra parte non passionale, poi Dio lo obbliga a dire non essere tiepido, perché se tu sei tiepido io ti vomito dalla mia bocca, perciò incomincia a diventare zelante e passionale, perché lo scopo unico è di essere quell'intero che ha l'input di fare le cose, quindi di metterci la passione con la sobrietà di svolgerle nella maniera giusta. Per cui...
Ecco, questo che mi stai raccontando è, come ti dicevo prima, è delle cose che sono proprio curioso di vedere come andrà a risultare, perché prima mi dicevi il piano di Dio, per me appena si sta svelando, no? E quindi ti dico, non so, però come me la stai raccontando, mi complementa la parte che dicevo, ma scusatemi, Dio, se mi posso permettere, poi se mi ascoltasse Giorgio mi regaglia.
Direi, calma.
Il mio carattere è stato un po' disegnato male, ma adesso quello che mi stai spiegando, come me lo stai dicendo, che mi rimane molto chiaro, cioè lo posso percepire, mi emoziona dire, ok,
tu sei una creatura meravigliosa, perché ti ha scelto il Signore e Lui sa già il prodotto finale, quindi sta investendo su di te come sta investendo su di me, e Lui sa perché sta investendo su di te o su di me, e chiunque accetterà di essere a servizio di Dio viene arruolato in un esercito meraviglioso, dove Dio conosce l'inizio e la formazione e il finale, che se lo lasciamo lavorare, immagina che cosa viene fuori.
Una delle cose che poi adesso me ne sto rendendo conto è che bisogna stare molto attenti, perché adesso sono a Esdra, adesso forse gli dirò i nomi dei libri in spagnolo perché io lo leggo in spagnolo, ma leggendo Re, Cronache, Esdra, le scelte di uno pesano assolutamente
e determinano,
cioè,
tutto,
determinano tutto, tutto il
ma
resto,
ma non solo il proprio futuro,
il suo
ma
piano,
anche della società addirittura.
E quindi è lì che sto iniziando a capire, ah ok, certo, lo vedo anche nella mia vita di scelte che ho fatto, che adesso ne porto le conseguenze, e che sicuramente ne porto le conseguenze. A volte dico, va, se nemmeno Davide, che aveva il cuore di Dio, è riuscito a, cioè, ha pagato le conseguenze anche per anni sui suoi figli, io non potrò farne a meno. Quindi uno, mi faccio una ragione per un punto primo che è importante, non è difficile, cioè non è facile, ma uno se la deve fare. E la seconda è che trai la conclusione per le altre prossime scelte che farai.
Diciamo che noi abbiamo a che fare con Dio, David. Allora, Dio dice che anche dal male trae il bene. Allora, ci sono due punti fondamentali in quello che tu hai detto. Il primo punto è che ogni scelta che noi facciamo non include solo noi stessi, ma addirittura tutti quelli che abbiamo intorno. Quindi ci deve rendere responsabili che la nostra vita non è una vita vissuta egoisticamente, ma tu, da quando ti svegli la mattina fino a quando ti addormenti la sera, le tue scelte influenzano gli altri, non sei solo in questo mondo. E ogni cosa si ripercuoterà sulla tua giornata, sulle persone che ti stanno intorno, su quello che lasci, su quello che segui. E quindi questo ci deve, e questo si chiama, cioè rendersi responsabile di questo si chiama amore, no? Si chiama amore perché l'amore guarda all'altro più che a se stesso, e quando prende una decisione non la fa in funzione solo di se stesso. E poi l'altra cosa che mi viene, poi chiudiamo la puntata, è che dobbiamo essere positivi, perché Dio sa trarre il bene anche dal male. Questa è la buona notizia. E perciò
e qua subentra l'amore anche a se stesso.
Per se stessi.
Perché sennò altrimenti diventa
fustigarsi.
Che è parte anche di questa, certo, religione di cui parlavamo, che non è l'idea.
La grazia è sia in una situazione che nell'altra, e che tutte e due le cose sono verso di noi e verso gli altri. E questo è l'unico grande comandamento. E l'amore vero racchiude tutto questo. Bellissimo.
Sì.
Terminiamo la puntata con la parola amore, ma quella parola con la A
maiuscola,
che è l'amore di Dio. Sì. Meraviglioso, che ci sta facendo riflettere, esaminare, che ti sta facendo raccontare la tua vita, e sta facendo entrare nella tua vita me, per dare qualcosa a chi ci sta ascoltando. Chiudo la puntata, ci troviamo la prossima settimana ancora con Davide. Un abbraccio a tutti da Maria
e Davide.
Ciao.
Bello. Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.